Sì, mi consenti di risponderti a questa domanda dopo aver fatto un paio di riflessioni? La prima riflessione, mentre vi sentivo parlare, è questo rapporto costante che c'è fra realtà e cultura. È il tema che tocca il professor Remotti nell'ultima parte del libro, fra norma e cultura, fra costumi e natura, no? Perché forse poco. Pochi sanno che c'è stato tutto uno sforzo da parte della Chiesa Cattolica Italiana a un certo punto a metà degli anni 90 per organizzare quella che chiamavano negli ambienti curiali l'inculturazione della fede. E per dire che non sto vaneggiando, il referente per la CEI era il vescovo della mia diocesi, che quella volta era Lorenzo Chiarinelli. Faccio nomi e cognomi perché è la verità, e non, anzi, lui penso che essendo nominato dopo un periodo così di appannamento mediatico sarà contento. Perché c'è una strategia dietro questo vittimismo della Chiesa Cattolica: non ci fanno parlare, non ci ascoltano, ci rifiutano. Perché è vero esattamente il contrario, e vogliono sempre di più aumentare questa loro posizione e a livello mediatico e a livello di elaborazione di cultura. Sotto questo profilo, i laici nel nostro paese, devo dire che hanno un po' difettato, hanno lasciato un po' fare, hanno lasciato un po' il campo libero. Questo libro di Remotti fa parte, se non mi sbaglio, proprio la stessa collana, comunque è la stessa casa editrice, di un altro libro di Le Caldano, che è Un'etica senza Dio, che è un altro libro bellissimo, in cui io ho colto, in tutti e due questi libri, un primo tentativo di ricominciare a porre degli argomenti che in questo momento, fino ad oggi, sono stati monopolio di un'altra parte della nostra società, e che i laici, fino a un certo momento, non hanno affrontato con la serietà, con l'acume, questo lo posso dire avendo letto il libro di Remotti, così come fanno Remotti e come fa Le Caldano. E poi certamente Critica Liberale ha fatto il suo, e ci sono degli episodi, ma non c'è la strategia che invece c'è nell'inculturazione della fede. E però io non voglio parlare male soltanto degli altri, perché il dito è sempre più proficuo rivolgerlo verso se stessi, per cui devo parlare male della mia di categoria, cioè dei teorici del diritto. Perché in Italia, con alcune eccezionalissime ipotesi, c'è una grandissima ignoranza, ma nel senso etimologico del termine, da parte dei giuristi, rispetto a quella che è la realtà e quella che è la cultura, sia del paese in cui vivono, sia di altri paesi. Una delle cose più belle del libro di Remotti è proprio questo, cioè portarti attraverso esperienze che storicamente, quindi diacronicamente, si pongono in fasi diverse della storia, ma anche geograficamente si pongono in fasi diverse. Ti fa fare un viaggio nella storia, un viaggio tra i paesi. E mi sono ricordato, sempre per dire che non soltanto gli altri sono ignoranti, ma pure io sono ignorante, che scrivendo un saggio sui nonni, una delle prime cose che dicevo, ma mi ponevo come questione, non è che poi ero andato a approfondire, mi ponevo come questione, ma la famiglia, che è rilevante per il mio sistema giuridico, è sempre stata questa qua? O ci sono stati altri modelli di famiglia rilevanti per il diritto? E la prima cosa che mi è venuta in mente era la famiglia, per esempio, romana, che aveva una composizione, una strutturazione completamente diversa da quella attuale italiana, e che prescindeva anche dal legame parentale. E i servi che vivevano all'interno della famiglia erano i famuli. Ok? Quindi, ecco, per dire una cosa, avrei dovuto fare invece tutta una serie di letture che oggi il libro di Remotti mi evita, perché mi guida attraverso tutta una serie di esperienze familiari, e capire che quell'input che mi aveva dato il corso di antropologia giuridica che avevo fatto ad Alessandria, docente il professor Rodolfo Sacco, non a caso un altro torinese, e che ora ha raccolto queste sue lezioni in un libro edito dal Mulino. Ecco, quell'input, mea culpa, non l'ho portato fino in fondo, e quindi non ho studiato che cos'è famiglia in diverse epoche e in diversi paesi. Oggi col libro di Remotti ho fatto questo salto di qualità. Non so quanti altri giuristi che si occupano di famiglia continuano a scrivere libri che si intitolano più o meno così, Il nuovo diritto di famiglia, nel 2008, quando la riforma è stata fatta nel 1975. Forse è dovuto anche lì a strategie editoriali, perché se ci sono una categoria di lettori pessimi sono i giuristi, no? Per cui se gli dici nuovo, quello dice, ah, forse qualcosa è cambiato, quindi mi compro il libro, no? Probabilmente è così. Ma al di là di questa astuzia, ubi maior. Ma al di là di questa astuzia così editoriale, dietro poi c'è il nulla, cioè uno apre questi libri e trova veramente il nulla. Rispetto per esempio a tutto il dibattito stabilità, certezza, instabilità, il diritto si crogiola ancora oggi dietro questa convinzione che il diritto è una cosa certa. Se uno, tra le prime cose che gli insegnano ai ragazzi appena fanno la prima lezione di diritto nell'università è che c'è la certezza del diritto. Se c'è una cosa incerta al mondo, proprio una cosa incerta al mondo, quello è il diritto. Ma questo per dirvi anche proprio le categorie che poi vengono anche trasmesse nelle nostre aule universitarie ai giovani, no? Allora, se uno parte con questo, cioè che il diritto è una cosa certa, che il diritto è una cosa immutabile, e allora ti vengono fuori anche quei discorsi che fa il principale esponente del partito che è avverso a Beltroni. Sì, no, si chiama così. Il quale a un certo punto diceva che voleva punire i giudici, no? Perché interpretavano la legge, cioè per il fatto di interpretare la legge. La sostanza del suo ragionamento era questa. Quando non esiste regola giuridica, non esiste regola giuridica senza interpretazione. Perché l'interpretazione è il trarre senso da un testo scritto e io non posso, cioè, altrimenti, se fosse vero quello che dice lui, basterebbe mettere dei dati in un computer, infilarci dentro il fatto e avremmo la stampa della sentenza. Non avremmo più bisogno dell'uomo. Ma lui lo faceva, io non so se per ignoranza, ma sicuramente per un calcolo. Vabbè, ma concediamogli, insomma, perché in questo modo azzera la possibilità del giudice di leggere la legge anche rispetto alla realtà che cambia, che è una cosa fondamentale e che nel nostro sistema, dal 1804, dal codice napoleonico, noi riconosciamo come uno dei principi cardine degli ordinamenti giuridici. Il giudice non mi può rifiutare una risposta quando io gli faccio una domanda. E se la legge non prevede la domanda che io gli ho fatto, il giudice che mi dice? Il giudice mi deve comunque rispondere. Questo è vero, il divieto di non liquet esiste da che noi abbiamo cominciato a organizzare delle codificazioni scritte e c'è proprio nell'articolo 4 del Code Napoleon. Allora la legge, attraverso la realtà e la lettura della realtà, il rapporto con la realtà, si fa inevitabilmente cultura. Lo dicevi tu prima, Chiara, cioè, hai proprio associato queste due parole, legge e cultura, le hai dette una dopo l'altra, no? Ma è una cosa verissima. Nel momento in cui io incido sui comportamenti delle persone emanando una regola di comportamento, faccio cultura, cioè genero un progetto dello stare insieme. E in questo senso, professore, mi corregga, che lei a un certo punto verso la fine del libro parla di cultura. E allora se noi affrontiamo la questione della pluralità dei modelli familiari come una realtà, che esiste altrove, ma esiste anche da noi. Io mentre leggevo il suo libro mi ricordavo, facevo un po' tesoro delle mie esperienze di bambino, passate sempre a casa dei nonni paterni in Calabria. Lì c'è una concezione del rapporto familiare che assolutamente è un rapporto allargato e che prescinde in qualche modo dal vincolo parentale stretto della cosiddetta famiglia nucleare. Non è un caso che in quei matrimoni io mi stupivo sempre che c'erano 500 invitati. Ma non era soltanto per una questione di dimostrazione del potere sociale di una famiglia, ma proprio perché era assolutamente fuori di luogo non invitare qualcuno che tu consideravi parte della tua cerchia, con diversi criteri di appartenenza, poi anche diverse vincolatività. Allora, c'è una pluralità. Questa pluralità va riconosciuta dal diritto e rispetto alle persone omosessuali, questa pluralità come va posta. Io direi una cosa, se c'è esigenza di legiferare su questa pluralità, l'omosessualità non può essere una variante dirimente. Cioè, l'omosessuale ha il diritto a quella pluralità di modelli tanto quanto l'eterosessuale. Ma per un fatto molto semplice, perché noi, e il suo libro lo dimostra, abbiamo, come dire, un retropensiero, non tanto spesso verbalizzato, e cioè che famiglia, quindi rapporto coniugale, si combini anche con rapporto di filiazione. Lei lo dice all'inizio del suo libro, no? Però lei dice pure a un certo punto ci sono delle società in cui la procreazione è assolutamente una variabile indipendente rispetto al vincolo coniugale. Ci possono essere dei vincoli coniugali senza non procreativi. Allora, se questo è vero, noi appunto non riconosciamo alla coppia omosessuale il rango, passatemi questo termine, di famiglia, in quanto la coppia omosessuale non sarebbe capace di generare. Ora, a parte che questo non è assolutamente vero, non è vero per la coppia omosessuale formata da due donne, che anzi è il massimo della capacità procreativa, non è vero per la coppia omosessuale formata da due uomini, posto che la fecondazione artificiale o medicalmente assistita è uno strumento di riproduzione che, per esempio, lei dice in Giappone, viene considerato molto più naturale della cosiddetta riproduzione naturale. Ora, o tutti i giapponesi sono fuori di testa, o forse siamo noi, o forse siamo noi che non ci poniamo rispetto a questa nuova possibilità in una maniera, come dire, razionale. E la legge 40, tanto per citare un'altra cosa che hai detto tu, Chiara, è la dimostrazione di un approccio ideologico alla questione della fecondazione medicalmente assistita. Allora, qua noi dobbiamo rielaborare un modello culturale, ma non ci dobbiamo scordare della realtà. E la realtà è questa qua. Oggi pomeriggio mi segnalano questa in un forum dell'ADUC. Un signore scrive: Sono un cittadino italiano residente in Italia. In luglio sposerò il mio attuale ragazzo con passaporto uruguaiano e attualmente residente in Spagna, ove possiede un permesso di residenza a scopi lavorativi, regolarmente rinnovato già due volte e valido per ancora 3 anni. Al momento del matrimonio, la sua carta di residenza spagnola verrà trasformata in residenza comunitaria. Ovviamente il matrimonio non verrà riconosciuto in Italia. Attualmente viviamo lui a Barcellona e io a Milano e ci vediamo ogni fine settimana. È nostra intenzione vivere poi entrambi a Milano. Mi chiedo se ci sono problemi relativamente alla sua residenza in Italia o alla possibilità di lavorare qui, o se la residenza comunitaria rilasciata dalla Spagna è sufficiente. Allora, al di là della soluzione giuridica del problema, perché evidentemente se loro si sposano in Spagna e la Spagna gli riconosce un permesso di soggiorno, questo permesso di soggiorno deve valere anche per l'Italia, per la libertà di circolazione interna agli stati. Per cui noi avremo un cittadino italiano sposato in Spagna, ma che per lo Stato italiano è come se non fosse sposato, che però vive tranquillamente la sua quotidianità con suo marito, perché è il marito, che può stare qui grazie a questo escamotage burocratico perché ha ottenuto prima il permesso in Spagna. Allora, questa è la realtà. La realtà è che i cittadini italiani si stanno sposando all'estero, in Canada, in Belgio, in Olanda, in Spagna, che fanno famiglie, che vivono la loro quotidianità, accettate assolutamente in maniera tranquillissima dal contesto sociale in cui vivono, che fanno figli, perché esistono tantissime coppie omosessuali che fanno figli non fra 20 anni, ora i figli stanno cominciando a diventare grandi. E potremmo avere quello che già succede negli Stati Uniti, dove era possibile l'adozione per le persone single, che oggi esistono studi di carattere psicologico, di carattere sociologico, che mettono in evidenza che questi bambini crescono assolutamente in maniera tranquilla all'interno di queste famiglie, e l'unico problema è la discriminazione della società, non l'omosessualità dei genitori. Allora è su quello che noi dobbiamo andare a guardare. Allora l'ignoranza che è sicuramente dei giuristi e anche dei politici, che continuano a fare delle affermazioni scollegate dalla realtà. Allora, io se dovessi scrivere qualcosa, due mittenti ci avrei, che in qualche modo, come dire, fanno parte del mio mondo, no? Allora, i primi sono i giuristi, ai quali comunque non lesino mai nessun giudizi, diciamo, poco leggeri, o gliele dico sempre: siete degli ignoranti, e non perdo occasione per dimostrarglielo, perché motivare le proprie affermazioni, quello è necessario, no? Se uno mi viene a dire che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inesistente per lo Stato italiano, dice una emerita cavolata, anche se è, ed è, come è, uno dei più grandi maestri del diritto civile italiano, e l'ha scritto sul Sole 24 Ore. Dice una cavolata, perché quel matrimonio tra due persone dello stesso sesso produce effetti diversi da quelli del matrimonio tout court, diciamo eterosessuale, ma produce effetti nel mio ordinamento. Se produce effetto giuridico, non può essere inesistente. Cioè, è un fatto logico, non è un fatto di cultura, no? Cioè, questo è un fatto di razionalità. Quindi, primo, ai giuristi. Secondo, a chi quelle leggi le produce, e cioè ai parlamentari. Perché forse è la volta buona che, insomma, sentendosi protagonisti, forse per l'ennesima volta, e destinatari di un libro, se lo leggono veramente e magari finiscono di dire tutta una serie di cavolate.
Grazie molto.